Benvenuti anche oggi all'edizione delle 9.40 di Press Corner, notizie a piede libero, in cui leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Questa edizione è curata da Matteo Giacchè, che augura a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di RadioCittàAperta.it e tutti coloro che ci seguono dal circuito Gemini Network un buon giorno e un buon ascolto per questa edizione di Press Corner. Iniziamo con una notizia presa dal Corriere della Sera. Si parla della variante indiana, la variante adesso chiamata Delta del Covid, che indebolisce l'efficacia dei vaccini. E questa è la domanda che si pone Silvia Turin nell'articolo pubblicato per il Corriere della Sera, nella sezione Malattie infettive. Ci sono nuovi studi e dati dal mondo reale che suggeriscono una capacità della variante Delta, ex indiana, di provocare reinfezioni e indebolire l'efficacia dei vaccini, soprattutto dopo una sola dose. Rimane comunque alta la protezione dopo due dosi da casi gravi e morte. E la variante Delta è arrivata anche nel nostro paese, conosciuta anche col nome di B.1.617.2. Questa è la variante precedentemente chiamata indiana. L'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità, risalente al 18 maggio, parla di una prevalenza dell'1% e di un recente caso di un focolaio in una palestra di Milano, in cui c'è stato almeno un caso sequenziato, quello di un sanitario già vaccinato con due dosi, contagiato dalla Delta. A destare le maggiori preoccupazioni sono le condizioni del Regno Unito, che già prevedeva la riapertura il 21 giugno per tutte le attività, mentre invece in normalità, mentre invece si vede ora costretto a rimandare. E a destare preoccupazione è proprio il caso di reinfezione, che fa porre una serie di domande sulla Delta. Con quale frequenza può causare contagi in persone già vaccinate? La variante è in grado di abbassare la protezione data dai vaccini? Le prime risposte a questi interrogativi vengono proprio dal Regno Unito, dove la variante ha ormai soppiantato quella alfa, che invece è quella che prima conoscevamo con il nome di variante inglese, e attualmente quella delta costituisce il 96% dei casi. Ma soprattutto dove i sequenziamenti dei nuovi positivi sono così numerosi da essere arrivati all'88% del totale, grazie anche ad un nuovo test di genotipizzazione che utilizza una mutazione altamente specifica come indicatore per la variante Delta. I dati inglesi, che sono stati pubblicati sul sito del Ministero della Salute Nazionale l'11 giugno, sono quindi abbastanza accurati e parlano di 33.207 casi totali di variante Delta nella settimana. Un aumento abbastanza notevole rispetto ai 9.426 della settimana precedente. Quello che preoccupa maggiormente è la capacità di trasmissione di questa nuova variante. Infatti, continuo a leggere dall'articolo, si stima che la capacità di trasmissione della Delta sia maggiore del 64% e che aumenti di due volte il rischio di ospedalizzazione. Ma in quale tipo di popolazione si sta diffondendo? Perché ovviamente bisogna analizzare caso per caso e capire quali sono le persone più colpite per far sì che si possa affrontare la questione nel migliore dei modi. Ebbene, il 68% dei casi si sono verificati su persone non vaccinate, quindi come ci si aspettava inizialmente, il primo dato è quello che dà una maggiore incidenza per le persone non vaccinate. E soprattutto per quanto riguarda poi il personale sanitario, altra, come dire, categoria molto colpita, che vede i numeri di reinfezione però abbastanza bassi, 4 nell'ultima settimana. Una forte concentrazione di positivi è anche tra i giovani, tra i 10 e i 29 anni. Pochissimi casi, invece, sono meno del 5%, riguardano persone di età pari o superiore ai 60 anni. Ciò si allinea con la copertura vaccinale a due dosi per il Regno Unito. Infatti, coloro che hanno più di 60 anni sono ormai vaccinati da tempo con due dosi e sembrano resistere meglio a questa variante. Anche nel paese che ha iniziato quindi per primo la campagna vaccinale ci sono circa 2 milioni di ultra cinquantenni che non sono vaccinati, 13 milioni di giovani adulti non vaccinati e altri 8 milioni di giovani adulti parzialmente vaccinati. La questione che preoccupa di più è quella dell'ospedalizzazione e i decessi, un altro tema fondamentale. e quindi se i vaccini in uso siano ancora in grado di offrire protezione in caso di contagio con questa variante. Nel Regno Unito, mentre il tasso di aumento dei casi è forte come lo scorso autunno, le metriche ospedaliere stanno salendo un po' più lentamente, questo ci incoraggia un pochino. I ricoveri ci sono, ma stanno aumentando rapidamente tra i giovani adulti, tra i 22 e i 44 anni, e quasi per nulla tra i più anziani. Tra i casi dell'ultima settimana, il 3,7% è andato in pronto soccorso, i ricoverati sono stati dell'1,2% e i morti dello 0,1%, 42 persone. Tra i vaccinati, i ricoveri sono stati dell'11% e il 29% dei decessi erano tra persone vaccinate. Non conosciamo il profilo personale di queste persone, prosegue l'articolo, che è molto importante per analizzare questi casi, ma possiamo dire che, anche se il numero di morti vaccinati sembra grande, normalmente questo gruppo di persone avrebbe rappresentato circa l'85% dei decessi. E questo suggerisce che i vaccini stanno funzionando anche contro la variante Delta. Quindi vaccini che funzionano per un certo senso, anche se praticamente ci sono alcuni casi di reinfezione, proteggono dall'ospedalizzazione in maniera abbastanza alta, ma ci sono alcuni casi purtroppo in cui l'ospedalizzazione si è verificata. E si sottolinea quindi l'importanza delle due dosi, perché in base all'analisi sui dati inglesi, i vaccini in uso nel Regno Unito, quindi Pfizer e AstraZeneca, sono ancora efficaci, soprattutto dopo due dosi, anche se in maniera lievemente minore. Esperti hanno calcolato un'efficacia dell'80% dopo una dose verso il rischio di ospedalizzazione e decesso maggiore del 95% dopo due dosi, quindi una percentuale molto alta quando si raggiunge la completa vaccinazione. Questo dato sembra suffragato dai primi studi di neutralizzazione della variante Delta nei confronti del siero di persone vaccinate. La protezione data dai vaccini è in più debole con persone che hanno ricevuto una sola dose. Quindi le due dosi continuano a proteggere dalle varianti e quindi anche da quella indiana, quella Delta che sta provocando di nuovo, sta destando preoccupazione nel Regno Unito. Invece è molto inferiore la protezione per chi ha ricevuto solo una dose, quindi si cerca di accelerare quelli che sono i tempi di vaccinazione anche per le persone che non sono state ancora completamente vaccinate, così come nel Regno Unito, anche da noi, perché come dice inizialmente in articolo, ripeto che questa variante indiana è anche nel nostro paese. Per fortuna però ci sono i vaccini. E da un articolo di Internazionale, invece, il secondo argomento, sempre per quanto riguarda il Covid, però riguarda una questione abbastanza spinosa di cui forse non si parla abbastanza. L'articolo è di Luigi Mastro Donato e cito direttamente il titolo: «Nelle carceri italiane si continua a morire di Covid-19». L'articolo è molto bello e voglio appunto quindi citarne qualche passo. L'ultima volta che Daniela Ernesti ha sentito la voce di suo marito era il 26 febbraio 2021. Alle 13:58 è squillato il telefono, la chiamata arrivava dal carcere di Orvieto. Erio Pettinari, 62 anni, le aveva telefonato anche qualche ora prima e il motivo era sempre lo stesso: non stava bene. Da qualche giorno era scoppiato un focolaio di Covid nella struttura Umbra ed Ernesti temeva per la salute del marito. Aveva ragione di preoccuparsi. La sera del 27 febbraio Pettinari è stato portato all'ospedale di Terni, polmonite SARS-CoV-2 relata. Si legge nel verbale di ricovero: il giorno prima al telefono non sapeva nemmeno di essere positivo. Tre settimane dopo, il 22 marzo, è morto da solo nell'ospedale di Terni, dove era stato trasferito d'urgenza. E Daniel Ernesti quindi si scaglia contro lo Stato, reo di non aver tutelato suo marito, 60 anni, paziente oncologica e disoccupata, quando in autunno il marito era stato condannato. Nel bel mezzo della seconda ondata del 2020, lei sperava che avrebbe ottenuto una pena alternativa, dice al telefono da Zagarolo, dove vive. Del resto era stato portato in carcere per dei vecchi reati, aveva 62 anni ed era già gravemente malato. Ma niente è riuscito a fargli evitare la galera. Ha passato gli ultimi giorni della sua vita in cella, così come è successo ad altri 18 detenuti morti di Covid-19. Dal 20 febbraio 2020 le persone detenute che si sono ammalate sono state migliaia. Spazi stretti, poca pulizia e assenza di dispositivi di protezione individuale hanno favorito la circolazione del nuovo coronavirus molto più che all'esterno. Nel dicembre 2020, in media, ogni 10.000 detenuti c'erano 179 positivi, mentre fuori i positivi erano 110.000 ogni 10.000 persone. Nel febbraio 2021 c'erano 91 positivi ogni 10.000 detenuti, mentre fuori il rapporto era di 68 positivi ogni 10.000 persone. Alle morti dei detenuti si aggiungono quelle degli agenti della polizia penitenziaria, che sono state 12. Nella storia di Aereo Pettinari si ritrovano i limiti di un sistema che non ha saputo o potuto proteggere né chi lavora né chi era rinchiuso. Raccontarla dall'inizio aiuta a capire perché. Da giovane Aereo Pettinari aveva lavorato come ambulante in un mercato rionale di Roma. Negli anni 90 aveva perso la licenza e per guadagnarsi da vivere si era messo a rubare automobili e a rivenderle con le targhe cambiate. Nel 2001 e nel 2011 era stato condannato per ricettazione, ma visto che si trattava di reati non particolarmente gravi e di condanne brevi, le pene gli erano state sospese. Nel 2013 invece l'avevano arrestato in flagrante mentre rubava un'auto ed era entrato per la prima volta in carcere, in attesa del processo. A Rebibbia però era rimasto poco. Lamentava dolori lancinanti alla testa causati dalla sindrome rara di cui soffriva, la Arnold-Chiari, una malformazione cranica caratterizzata dalla discesa della parte inferiore del cervelletto del canale spinale, tanto da provocare la riduzione o il blocco del passaggio del fluido cerebrospinale. Non ci sono medicine per curarla, può essere asintomatica o comportare forti mal di testa, difficoltà a camminare, insensibilità alle mani e ai piedi, percezione di scariche elettriche su tutto il corpo, spiega Carlo Celada, presidente dell'Associazione Italiana Siringomielia, e Arnold Chiari. È una malattia che può rendere difficile la vita di tutti i giorni. Celada dice che per chi è sintomatico è difficile che i problemi passino, il più delle volte ci si porta dietro un malanno che si aggrava con l'età. A leggere i certificati medici di Pettinari sembra che la sua malattia sia stata segnata da questa traiettoria. Era anche lui sintomatico, nel 2007 l'avevano operato alla testa per cercare di alleviare i sintomi, ma il suo stato di salute peggiorava in modo costante. Quando ha messo per la prima volta piede in carcere poi aveva 54 anni e visti i dolori dopo che qualche mese gli avevano fatto delle risonanze magnetiche e i risultati avevano convinto il magistrato prima a trasferirlo ai domiciliari e poi nel 2014 a liberarlo in attesa di una sentenza definitiva. L'Arnold Chiari peraltro non era l'unica malattia di cui soffriva perché nel tempo aveva dovuto fare i conti anche con delle ernie e delle ischemie. E nel 2018, dopo aver perso un figlio di 25 anni per un linfoma, alle sofferenze fisiche si erano aggiunte quelle psicologiche, con i vuoti di memoria e difficoltà a parlare. I certificati medici parlano di sindrome depressiva reattiva di entità severa. Per le sue patologie aveva una invalidità al 67%, ma nel 2020 aveva chiesto l'aggravamento. Non ha fatto in tempo a ricevere la risposta perché intanto era arrivata la sentenza definitiva e quindi la notte del 19 ottobre 2020 Pettinari è finito di nuovo in carcere, questa volta a Orvieto. Oltre ai 4 anni e 10 mesi per i reati del 2013, il procuratore generale aveva ripristinato anche le pene che gli erano state sospese in passato e così per il cumulo di pena gli anni erano saliti a 8. Pettinari ha avuto un crollo dopo appena una settimana nel carcere umbro e ha tentato il suicidio. Non era la prima volta che provava a togliersi la vita, tutto faceva pensare che potessero essere concesse misure alternative alla detenzione, ma così non è stato. Intanto in tutte le carceri d'Italia i contagi si moltiplicavano in maniera preoccupante e per evitare il peggio il Ministero della Giustizia ha approvato una serie di provvedimenti che hanno diminuito le carcerazioni preventive e permesso di finire di scontare pene e reati non gravi a casa o in comunità. In totale, nell'anno della pandemia, i detenuti sono passati da 61.000, per circa 47.000 posti disponibili, a 53.000. L'articolo continua però citando quelli che sono alcuni dati sui focolai che poi sono stati rilevati in Umbria e di come le condizioni all'interno di queste carceri sia sempre più grave. I detenuti continuano ad ammalarsi e purtroppo ci vanno di mezzo loro così come le guardie carcerarie. Questo costituisce assolutamente un problema di cui si parla molto poco. Pettinari è solo una delle vittime di questo sistema che vede una gestione che insomma potrebbe essere rivista dallo Stato per far sì che ci siano meno morti, perché anche all'interno delle carceri bisogna tutelare i diritti umani. Questo articolo è stato preso da Internazionale e, ripeto, si intitola «Nelle carceri italiane si continua a morire di Covid-19», scritto da Luigi Mastrodonato. Troverete gli approfondimenti nei link sotto al player. Adesso passiamo all'ultimo articolo. E dopo aver parlato di quelle che sono le conseguenze del virus, quelle dirette per quanto riguarda la pandemia, mi interessava anche approfondire un articolo che parla invece di quelle che sono le conseguenze un po' più indirette di questo scoppio di pandemia. Da un articolo di Jacobin Italia, aumentano i miliardari, diminuisce la democrazia, di Luc Savage. Il titolo recita, il sottotitolo: il divario crescente durante la pandemia tra ricchi e il resto della società non è soltanto inutile e immorale, ha a che fare con il potere e chi lo gestisce al di sopra di ogni controllo. L'articolo è molto breve, si fa leggere in maniera molto, molto veloce e ad un certo punto cita anche quelli che sono alcuni dati pubblicati dal Financial Times. Negli ultimi due decenni la popolazione globale di miliardari è aumentata di oltre 5 volte e le maggiori fortune hanno superato i 100 miliardi di dollari. La pandemia ha rafforzato questa tendenza. Con la diffusione del virus, le banche centrali hanno iniettato 9 trilioni di dollari nelle economie di tutto il mondo, con l'obiettivo di mantenere a galla l'economia mondiale. Gran parte di questo stimolo è finito nei mercati finanziari e da lì al patrimonio netto degli ultraricchi. La ricchezza totale dei miliardari in tutto il mondo è aumentata da 5 trilioni a 13 trilioni di dollari in 12 mesi, l'aumento più drammatico mai registrato nell'elenco attuale dei miliardari compilato dalla rivista Forbes. Come dicevo, articolo molto breve che si fa leggere molto volentieri e parla appunto di questo problema della concentrazione dei ricchi sempre di più verso pochi miliardari e sempre di meno nelle mani di chi invece avrebbe veramente bisogno di soldi. E ci dà qualche dato, ad esempio Elon Musk è passato da 25 miliardi a 150 miliardi di dollari in un solo anno per quanto riguarda la propria ricchezza, i picchi della sua ricchezza. Anche in Cina, per esempio, sono nati molti miliardari all'interno del paese nell'ultimo anno, e questo sta appunto a testimoniare quanto questa disparità di concentrazione della ricchezza stia facendo sentire il proprio peso. Ed è una tendenza molto molto pericolosa, perché più queste persone hanno appunto la possibilità di concentrare nel proprio mani tanti soldi e quindi tanto potere, più queste tendenze possono portare a conseguenze spiacevoli, come chiude appunto nell'articolo. Per quanto riguarda la Cina, dicevo che soltanto nell'ultimo anno, osserva Roshir Sharma del Times, si sono aggiunti 238 al totale globale, ovvero 238 nuovi ricchi al totale globale, ovvero circa uno per ogni 36 ore. Questo fa riflettere sulla velocità con cui questo processo si sta verificando. Bene, per questa edizione del Press Corner è tutto, troverete tutti gli articoli nei link sotto al player. Io vi do appuntamento alla settimana prossima con Press Corner, sempre alle 9.40, sempre di mercoledì, e a domani invece per quanto riguarda la trasmissione Grande Giove dalle 18 alle 20. Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Città Aperta e tutti coloro che ci ascoltano dal circuito Gemini Network.